parlando prima con Luca ai letterati, dicevo che proprio qualche settimana fa ho scritto un po' allarmato ai curatori di questo libro che doveva uscire qualche mese fa e che invece è ancora in stampa, perché a fine mese esce un nuovo libro di Pippin che è dedicato interamente all'estetica di Hegel, e quindi dicevo loro, ma questo compendio ne esce o no? Perché altrimenti se non esce devo rifare tutto il capitolo. Quindi vorrei adesso dunque dedicarmi agli questi interventi sull'estetica hegeliana di Pippin e Pinker. L'esposizione delle loro interpretazioni sarà necessariamente concisa e pertanto mi permetterò di dare maggior risalto a quegli aspetti che ritengo essere di maggiore interesse, e a partire da questi ultimi poi concluderò cercando di avanzare alcuni brevissimi suggerimenti e indirizzi di ricerca che, come dicevo, mi paiono profili. Nel 2008 Robert Pippin pubblicò un saggio dal titolo The Absence of Aesthetics in Hegel's Aesthetics, quindi l'assenza dell'estetica nell'estetica di Hegel, nel Cambridge Companion to Hegel and 19th Century Philosophy. Tale saggio inaugurava l'interesse degli interpreti post-kantiani nei confronti dell'estetica hegeliana ed era destinato a suscitare un dibattito all'interno del mondo anglosassone che ancora oggi non può dirsi terminato. Il punto di partenza di Pippin è il rilievo che Hegel non offre nella sua estetica alcuna teoria del giudizio estetico, né propone una descrizione accurata dell'esperienza estetica. La conclusione alla quale Hegel giunge nella narrazione storica delle forme d'arte è che l'arte romantica trascende se stessa. Hegel nega l'autonomia dell'estetica e questa negazione diventa la base dell'affermazione dell'arte come istituzione sociale collegata allo sviluppo delle norme e dei valori di una società nel suo complesso. L'arte, dunque, viene meglio compresa nelle sue somiglianze con la religione e la filosofia di quanto non possa esserlo autonomamente. Siffatta anomalia, perché di anomalia si tratta, quantomeno nel contesto delle teorie estetiche di epoca moderna, può ovviamente suscitare diverse critiche, tutte connesse a una supposta subordinazione dell'arte a uno scopo più alto. Basti qui pensare a come l'estetica hegeliana è servita a un certo pensiero post-marxista come giustificazione di un'arte che doveva servire a mettere in luce le contraddizioni della società capitalista. Si pensi ad esempio all'approccio estetico di Lukács. Secondo Pippin, tuttavia, l'approccio hegeliano presenta due vantaggi non di poco conto. In primo luogo rimanda alla radicale impossibilità di isolare logicamente la natura del giudizio estetico, in quanto riconosce che essa può cambiare radicalmente nel corso del tempo. In secondo luogo, tale peculiarità dell'estetica hegeliana costituisce un accesso privilegiato alla comprensione di quel che Pippin non esita a definire la più grande rivoluzione nella storia dell'arte, ovvero il modernismo. La tesi di Pippin è che la concezione hegeliana dell'arte debba essere compresa a partire da due elementi fondamentali: la relazione tra il pensiero e la sensibilità nell'esperienza e la relazione tra esteriorità e interiorità nella teoria hegeliana del soggetto agente, che nega il modello classico secondo cui stati interiori, mentali, sono causa di azioni esterne, corporee. Non posso qui ripercorrere tutti i passaggi interpretativi che Pippin propone in questo studio, che è in realtà molto denso, ma bisogna almeno riportare le conclusioni più significative. Secondo l'interpretazione di Pippin, Hegel considera l'aspirazione al bello propria dell'arte classica come parte della più ampia e ambiziosa aspirazione umana a comprendere e collocare in modo adeguato tutti gli aspetti dell'essere umano in continuità con il mondo naturale e non umano. Tale aspirazione è tuttavia destinata a essere frustrata, e l'esperienza della sofferenza e della morte nella tragedia greca sono già sintomi di questa alienazione dal mondo naturale. L'arte romantica prende le mosse proprio da questa frustrazione e impossibilità e si configura come testimonianza tanto del bisogno di esternalizzazione dell'esperienza interiore quanto dell'inadeguatezza di ogni forma esterna corporea. Tuttavia, questo ritirarsi conduce inevitabilmente l'arte romantica alla sua deriva quasi patologica, ciò a cui Hegel si riferisce nella Fenomenologia dello spirito con le espressioni legge del cuore, anima bella e così via. Ma è precisamente a questo punto, ed è proprio questo che interessa maggiormente a Pippin, che Hegel interpreta tale limite dell'arte romantica come una rivelazione del limite dell'arte in sé. Se le alternative si riducono all'inscrutabile e misteriosa esteriorità, come nell'arte egizia, all'interiorità compiutamente espressa e inserita nell'esteriorità naturale della scultura classica, o a un'interiorità che cerca faticosamente di esprimersi nell'esteriorità e mai vi riesce, come nell'arte romantica, è comprensibile che Hegel suggerisca che una riconciliazione tra interiorità e esteriorità non possa avvenire nell'arte. Tale riconciliazione può avvenire solo nella comunità religiosa e nell'autocoscienza filosofica. Pippin tuttavia non si ferma qui. Egli infatti ritiene che l'estetica di Hegel contenga tutte le premesse necessarie a rendere ragione dell'arte post-romantica e che, cito, il fallimento di Hegel di immaginare una forma post-romantica di arte è appunto questo, un fallimento dell'immaginazione, non un'esclusione sistematica o necessaria. Fine della citazione. Pippin aveva già presentato questa sua tesi in un articolo precedente dal titolo What was abstract art from the point of view of Hegel? Che cos'era l'arte astratta dal punto di vista di Hegel? Apparso nel 2002. Ora però si spinge oltre, indicando nel modernismo letterario, piuttosto che nelle arti figurative astratte, la forma d'arte post-romantica che meglio corrisponde alle esigenze dell'estetica hegeliana. Secondo Pippin, infatti, i romanzi di Henry James, Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf e Robert Musil offrirebbero, cito, una rappresentazione storicamente peculiare della soggettività umana, fine della citazione, che si esprime in complesse relazioni di dipendenza e interdipendenza sociale che il realismo non può cogliere e che perciò richiedono una peculiare forma estetica in grado di presentare, ed è questo uno degli aspetti che mi paiono più significativi dell'interpretazione di Pippin, punti di vista diversi, mutevoli, instabili ed estremamente provvisori, mantenendo al contempo una coerenza narrativa. L'essenza dell'interpretazione di Pippin dell'estetica hegeliana è chiara. Hegel ritiene che il bello non sia più un ideale estetico credibile. Conseguentemente ha trasformato il problema del giudizio estetico, ma, ed è ciò che più conta, queste assenze possono suggerire qualcosa riguardo a una nozione positiva di arte riflessiva e sperimentale che vada oltre l'interiorità romantica. Significativamente, quasi contemporaneamente al saggio di Pippin, veniva pubblicato nella già menzionata antologia Hegel and the Arts il saggio di Terry Pinkard Symbolic, Classical and Romantic Art. Arte simbolica, classica e romantica. In questo saggio, la chiave ermeneutica privilegiata per un accesso speculativo all'estetica di Hegel viene individuata nel cosiddetto paradosso kantiano, che rappresenta una delle tesi centrali di Terry Pinkard. In breve, Pinkard ritiene che vi sia una dimensione paradossale nell'idea kantiana di autolegislazione, ovvero l'idea che il soggetto morale sia vincolato da leggi di cui egli stesso è l'autore. Pinkard legge l'intera storia dell'idealismo tedesco come il succedersi di vari tentativi di rispondere a questo problema e individua nel pensiero hegeliano la miglior soluzione a questo problema. Come per Kant, anche per Hegel la ragione è l'origine delle norme. Ma mentre per Kant si trattava di ragione individuale, la legge morale dentro di me, secondo la celebre espressione kantiana, per Hegel si tratta di una ragione sociale. In altre parole, Hegel è consapevole che l'agente morale è sempre determinato storicamente e geograficamente. In quanto tale, non è in grado da solo di rendere vincolante la legge morale. E perciò è necessario il riconoscimento di quel vincolo da parte di un altro soggetto. Attraverso questo processo l'essere umano diventa veramente tale, come dicevo prima, acquisendo il proprio status di libero agente morale. Secondo Pinker, cito, l'arte, come la religione e la filosofia, è una pratica di autoeducazione a questo riguardo, un modo di riflettere collettivamente su che cosa significhi essere umani. Fine della citazione. L'arte, nella misura in cui si configura come una pratica esercitata all'interno dello sviluppo storico dell'autorealizzazione dell'idea, è importante in quanto aspetto cruciale dello sviluppo narrativo del tentativo dell'umanità di comprendere se stessa, un ruolo che l'arte gioca nel suo tentativo di mostrare la verità nella forma della bellezza, l'aspetto sensuale dell'idea, ovvero, nella terminologia propria di Pinker, cito, una presentazione sensuale di ciò che in definitiva ha per noi importanza. Fine della citazione. Mostrare la verità nella forma della bellezza significa, in altre parole, illustrare che cosa significa essere cosciente, un agente spirituale nella sua forma più esemplare. L'arte non formula principi universali, già che questo è il compito della filosofia, ma cerca piuttosto di mettere in mostra tali principi. È su queste premesse che Pinker reinterpreta la distinzione hegeliana tra arte simbolica, classica e romantica. Infatti la riflessione su ciò che significa essere autenticamente umano, e dunque libero, per Hegel, non può che iniziare con la constatazione che siamo fondamentalmente un mistero per noi stessi. Questa è la ragione per cui arte e religione sono indistinguibili nel tentativo di offrire un'origine mitica alla libertà umana. L'arte è dunque dapprima simbolica nel suo tentativo, cito, di dire l'indicibile e rappresentare l'irrappresentabile. Il problema dell'arte simbolica risiede nella sua finitudine, nel suo affermare l'inattingibilità della libertà ascrivendola a una realtà oltreumana e appunto inattingibile. Solo l'arte classica può raggiungere l'ideale, ovvero una rappresentazione puramente estetica di ciò che significa essere liberi. Ma anche questo successo si trasforma subito in un limite fondamentale, giacché una presentazione puramente estetica della libertà fallisce inevitabilmente nel suo tentativo di esibire il significato della libertà. Se non è simbolica, l'arte deve presentare il suo contenuto nella forma della bellezza. Dunque, per essere arte, per essere bella, essa deve presentare il suo contenuto, cito, non come una serie di argomenti o principi, ma come qualcosa da esperire, come qualcosa che non sia semplicemente oggetto di contemplazione teoretica o riflessione. Fine della citazione. In altre parole, il limite invalicabile dell'arte classica ha a che fare con i problemi derivanti dalla sua autosufficienza, che non può sopravvivere al confronto con altri soggetti che si suppongano autosufficienti, a meno che i soggetti in questione non siano dei. Le divinità greche sono proiezioni del nostro bisogno di un'esibizione di ciò che sarebbe un'autentica libertà umana. Purtroppo gli dei greci sono soltanto idoli di pietra, privi di qualsiasi realtà, e la tragedia è la forma estetica che rappresenta i conflitti tra individui liberi, cito, che tuttavia devono continuare ad avere fede in leggi che essi non hanno creato e che ciò nonostante vedono tali leggi come espressione di ciò che essi sono più profondamente. Fine della citazione. Il tentativo di rimuovere queste limitazioni provoca una svolta interiore, un tentativo di rifugiarsi in un'area della soggettività in cui le contingenze del mondo non possano limitare l'attività dello spirito. Ed ecco sorgere lo stoicismo, lo scetticismo, l'epicureismo e in ultimo il cristianesimo, che porta con sé le pratiche del perdono e della riconciliazione. È l'origine dell'arte romantica, che si afferma come esibizione estetica del religioso, ma che, secondo Pinkard, si svincola presto dalla religione e sviluppa una concezione della verità dell'umanità come individualità. Ogni individuo possiede una ricca vita interiore, una infinita soggettività. L'esempio più lampante di questa dinamica è individuato da Pinkard nella moderna arte drammatica, in cui i personaggi intraprendono una danza sociale nella quale, cito, non solo si preoccupano di ciò che provano, ma si domandano anche se ciò che provano è reale, si preoccupano di ciò che dovrebbero sentire e di ciò offrono costantemente spiegazioni l'uno all'altro in uno sforzo di determinare ciò che sta accadendo dentro di loro. In conclusione, l'estetica hegeliana è letta da Pinkard come il momento iniziale di un percorso verso l'origine della libertà umana. Mentre l'arte cerca di rintracciare l'origine della libertà umana in individui esteticamente completi, e la religione cerca di rintracciarla nella relazione con una divinità esterna o qualche forma di rivelazione, l'approccio concettuale proprio della filosofia cerca di comprendere la libertà in quanto verità speculativa, il paradosso kantiano di cui si diceva poc'anzi, in cui le nostre stesse pratiche di autodeterminazione individuali e collettive vengono comprese come conquiste storiche e non come strutture metafisiche.